Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E apriamo l'ampia pagina di cronaca di oggi, della puntata di oggi di Inquieto dalle 10. Lo facciamo parlandovi di una notizia che riguarda la provincia di Cosenza, dove sono stati sequestrati 14 kg di sigarette dalla Guardia di Finanza. In provincia di Cosenza abbiamo detto che è stato arrestato anche l'autotrasportatore albanese alla guida del mezzo su cui erano state caricate. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri, dai finanzieri, scusate, di Monte Giordano nel corso di ordinari controlli sulla strada statale 106 Ionica nel comune di Roseto Capo Spulico. All'interno di alcuni bagagli erano stati abilmente occultate 28 stecche di sigaretta di contrabbando per un peso complessivo di circa 6 kg. Di concerto con il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla è stata quindi immediatamente eseguita una perquisizione domiciliare nel luogo di residenza del conducente albanese, che appunto era nelle campagne di Tursi nel Materano, e lì sono stati trovati altri 8 kg di sigarette di contrabbando, e da qui appunto i 14 kg di cui vi abbiamo parlato nei titoli. Ovviamente tutti i tabacchi lavorati esteri di contrabbando, rinvenuti, quindi Marlboro, Winston, sprovvisti del prescritto contrassegno, sono stati sequestrati e l'uomo è accusato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ricettazioni ed è stato tratto in arresto. E sempre nei titoli avevamo parlato della notizia tragica, anche questa accaduta in provincia di Cosenza, dove appunto ieri pomeriggio a Franca Villa Marittima nel Cosentino un ragazzo di appena 16 anni, Antonello Sant'Agata, probabilmente accendendo una motosega nel garage della sua abitazione, ha perso il controllo dell'attrezzo e si è provocato una ferita mortale alla gola. Inutili soccorsi, il giovane studente della scuola per geometri di Trebisacce è morto poco dopo essersi dissanguato. Sul luogo si sono recati anche i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica però sembra chiara: il ragazzo si sarebbe reciso la carotide. E la Procura della Repubblica di Castrovillari, di conseguenza, non ha disposto neanche l'autopsia sul corpo del sedicenne. E ci siamo occupati molto nei giorni scorsi delle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia all'interno dell'operazione Nex. Il nuovo collaboratore di giustizia è De Masi, e di lui proprio ha scritto in questi giorni diversi articoli Francesco Altomonte su zoom24.it, e proprio pochi minuti fa Altomonte ha scritto un altro articolo in cui, prendendo spunto ovviamente dalle dichiarazioni dai verbali delle dichiarazioni del pentito De Masi, si parla delle accuse, delle nuove accuse che arrivano nei confronti dell'ex assessore di Laureana di Borrello, Lainà. Tra l'altro, proprio l'ex assessore era stato scarcerato ieri dalla Corte di Cassazione, qualche giorno dopo la prima udienza preliminare davanti al GUP distrettuale di Reggio Calabria. Proprio in quella sede, il pubblico ministero Giulia Pantano ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare l'acquisizione dei verbali del nuovo collaboratore di giustizia, Giuseppe De Masi. E proprio Lainà seguirà quindi il processo a piede libero. Lainà è uno dei 48 imputati finiti nell'inchiesta sulle cosche di Laureana di Borrello, l'inchiesta appunto denominata Lex. Tutti gli imputati sono accusati di fare parte a vario titolo delle cosche Ferrentino Chindamo e Lamari. Ci sono ovviamente tra gli imputati, lo dicevamo, Lainà e anche De Masi. Lainà Vincenzo è un favoreggiatore delle cosche, si legge nel verbale dell'11 luglio 2017. Truccava le gare, apriva prima le offerte e comunicava l'esito a Marco Ferrentino, che è considerato il boss della cosca, e a Tonino De Giglio, un imprenditore in affari con Ferrentino, affinché potrebbero regolarsi di conseguenza. Queste ovviamente sono dichiarazioni messe a verbale, dichiarazione di De Masi. Altro stratagemma per agevolare le ditte mafiose erano gli affidamenti diretti. In pratica Alena aveva fondi da spendere, spacchettava le commesse per fare affidamenti diretti. Ricordo, dice ancora Di Masi, che prima di aprire l'azienda a Voghera con Marco, questi stava chiudendo la ditta intestata al soggetto di nome Rocco, di cui era socio con Tonino Di Giglio. Quando venivo in Calabria ho visto e sentito Lena e Di Giglio parlare di lavoro. Tonino diceva: trovami qualcosa, che ho quasi finito col lavoro che facevo. Eravamo sul cantiere, Di Giglio era stato incaricato di portare via i mucchi di spazzatura. Peraltro il settore imprenditoriale è un settore che conosco e quindi coglievo tutti i dialoghi, anche quelli meno chiari. Questo fatto, ha detto ancora De Masi, è accaduto tra l'anno 2013 e 2014. E ancora, ricordo, nell'anno delle votazioni comunali, Marco Ferrentino e Di Giglio giravano casa per casa dicendo alle persone chi votare. Sicuramente, ha aggiunto ancora Di Masi, sostenevano Lainà Vincenzo. Stessa cosa facevano nel comune di Serrata, Candidoni e Galatro. Rappresento che a Galatro, criminalmente, dipende da Laureana di Borrello. So che ci sono i Panetta come famiglia mafiosa, che però rispondono ai Kindamo Ferrentino. Ancora queste sono le dichiarazioni di Di Masi. Bisogna dire che le dichiarazioni che descrivono l'ex assessore del comune di Laureana come un politico in mano ai clan sono pesantissime, però queste accuse dovranno trovare riscontro nelle indagini della DDA di Reggio Calabria e durante il dibattimento. Ancora cronaca qui a Inquieto dalle 10, ma questa volta per fortuna non tragica. La notizia è di quelle che comunque destano molta attenzione. Lascia i figli piccoli a casa per andare in paese, denunciata una ventenne, successo in provincia di Crotone, a Ciro per la precisione. Lascia appunto i figli a casa da soli per andare in paese. I carabinieri la denunciano. È successo a Ciro, in provincia di Crotone. I bambini 2 anni e di 7 mesi sono rimasti soli in casa mentre la mamma sarebbe andata in paese. La ventenne è stata quindi accusata di abbandono di minore. I militari di pattuglia nel comune del Crotonese, attirati dal pianto proveniente da un appartamento, si sono avvicinati all'abitazione e hanno subito notato la porta socchiusa. Entrati all'interno dell'abitazione hanno trovato i 2 minori senza la presenza di un adulto. Il più grande, di circa 2 anni, gironzolava liberamente per la casa, mentre il piccolino piangeva nella culla. La giovane madre è stata rintracciata successivamente in paese dai carabinieri, che hanno fatto intervenire un medico che ha avuto modo di constatare le buone condizioni di salute dei 2 bambini e quindi per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche da questo gesto sicuramente grave da parte della donna. Ma torniamo a parlare di sanità, l'abbiamo già fatto nella prima parte della trasmissione, nella chiacchierata che abbiamo avuto con Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, e lo facciamo leggendo un avviso appunto che da qualche ora gira su Facebook. C'è un avviso che è a Gioia Tauro, dove venerdì 13 ottobre alle ore 18 nell'auditorium della Casa del Fanciullo si terrà un'assemblea aperta a tutti i cittadini per discutere del progressivo annientamento della popolazione gioiese, così si legge nell'annuncio, da ultimo lo smantellamento dell'ospedale, per valutare le iniziative da adottare per programmare una grande manifestazione popolare. È importante esserci, si legge nell'annuncio, e si dice ancora, l'evento non ha colore politico, nel senso che gli organizzatori fanno parte di un come dire, neonato coordinamento molto eterogeneo che comprende associazioni, organizzazioni politiche, ma di tutti gli schieramenti, proprio per dare maggiore forza a questa lotta. E proprio di sanità ha parlato questa mattina in una nota il consigliere regionale Alessandro. Scusate, abbiamo perso un attimo, eccoci qui. Appunto, dicevamo, proprio di sanità ha parlato Nicolò, il consigliere regionale di Forza Italia, e dice: i numeri sono da esodo biblico della migrazione sanitaria dalla Calabria, in particolare verso poli ospedalieri altamente specializzati fuori regione. Impongono, oltre alla politica dei tagli, anche una seria programmazione con interventi significativi sul sistema della salute, che registra performance in quasi tutti i segmenti agli ultimi posti delle classifiche nazionali. E sicuramente la riflessione che fa il capogruppo di Forza Italia Alessandro Nicolò fino a questo punto è molto condivisibile, e dice: se regioni affini per condizioni e problemi di partenza sono riuscite a intraprendere un nuovo percorso grazie ad una leale e costruttiva collaborazione fra diversi livelli di governo e l'ufficio del commissario. In Calabria, invece, la sanità, anche a causa della frammentazione delle competenze e delle litigiosità interne, continua a segnare il passo, ostaggio com'è di logiche partitocratiche e di veti incrociati, ed a farne le spese sono soprattutto i cittadini, che dispongono di una sanità di serie B. I nodi restano l'impossibilità di fruire nella loro regione delle prestazioni di cui hanno bisogno o di accedere ai servizi perché costretti a interminabili liste d'attesa. E in effetti chiunque si sia trovato a dover avere una prestazione sanitaria, magari di quelle un po' più specialistiche, ha avuto a che fare sicuramente con molta attesa. Malati, scrive Nicolò, che vivono situazioni drammatiche sotto il profilo umano, ma anche dal punto di vista logistico ed economico, a causa della forzata permanenza lontano da casa, con disagi di quanti si fanno carico amorevolmente di accompagnarli e assisterli. Dopo anni di spending review, secondo Alessandro Nicolò, è giunto il momento di aprire una seconda fase che, oltre a garantire le AI e le app, faccia compiere quel salto di qualità ai servizi sanitari che deriva dalla valorizzazione dei punti d'eccellenza pur presenti nelle nostre realtà. Non è procrastinabile, dice ancora il consigliere regionale, la situazione emergenziale legata alla mobilità sanitaria, che incide pesantemente per circa 330 milioni di euro sul bilancio della regione, un quadro aggravato da una persistente conflittualità tra Regione Calabria e Ufficio del Commissario per il Piano di Rientro, che non riescono responsabilmente a tutelare il diritto alla salute e all'accesso alle cure dei cittadini. Nel comparto sanità, dice ancora Nicolò, la Calabria detiene diversi odiosi primati. È la peggiore regione in termini di attrattività dei ricoveri ordinari, con il più alto tasso di mortalità infantile e dove l'età media alla morte è inferiore rispetto alla media nazionale. Dati che fanno molto molto riflettere. Tra l'altro, risulta fra le regioni in cui si registrano maggiori difficoltà di accesso al pronto soccorso. Alcune punte di disagio si rilevano nei vari territori della regione, ma ancora più preoccupante la provincia di Reggio Calabria, dove, alla luce della vasta dimensione territoriale e della conformazione orografica, quindi delle difficoltà di alcuni territori ad essere raggiunti, i tempi per raggiungere i centri specializzati per servizi essenziali, come per esempio il punto nascita o la rete di emergenza e urgenza per le patologie cardiologiche, superano il limite, al di sopra del quale il rischio di un evento avverso cresce esponenzialmente. Scusate, un quadro sferzante di criticità che certifica la disgregazione del sistema del welfare, specie nel nostro territorio. Così Alessandro Nicolò, che conclude dicendo: gli adempimenti dell'EA, i servizi essenziali, la governance delle liste d'attesa, la sanità territoriale, la capacità di integrazione pubblico-privato sono settori su cui in Calabria si dovrà prioritariamente intervenire mediante un'attenta programmazione che punti ad un progetto organico e strutturale per la sanità pubblica in grado di assicurare standard e condizioni di qualità ed efficienza e garantire il diritto alla salute dei cittadini. Stiamo dedicando molto spazio in queste puntate alla questione della sanità, perché forse è la questione che più brucia sulla pelle dei cittadini calabresi e soprattutto, come abbiamo letto anche in questa nota, dei cittadini della provincia di Reggio Calabria, che contrariamente a quello che prevede la Costituzione non godono degli stessi servizi di altri cittadini che vivono in altre regioni della nostra nazione. Prosegue Inquieto dalle 10:00.